Buongiorno, bentrovati. Siamo con padre Giulio Albanese, missionario comboniano e editorialista dell'Osservatore Romano. Ecco, mi sembra strano che si torni a parlare di Africa solo in occasioni di delitti efferati di cui siamo tutti estremamente costernati. Ecco, però quali sono anche le maggiori aree di crisi oggi in Africa? Penso al Corno d'Africa, al Sud Sudan, la Somalia, la Libia.
Dispiace dirlo, ma l'Africa è sempre più una terra di conquista e a seguito del crollo del muro di Berlino gradualmente nel tempo è stata parcellizzata in aree di interesse. La verità è che tutti vanno lì a fare affari, soprattutto in alcuni paesi come la Repubblica Democratica del Congo, che è ricca di commodity. Vi è una concentrazione di interessi internazionali che paradossalmente, invece di giovare a quelle che sono, come dire, le ricchezze dello Stato, non fanno altro che acuire la destabilizzazione, l'insicurezza. E direi che questo è il grande paradosso, perché le Afriche sono davvero inferno e paradiso. Parlo al plurale perché è un continente tre volte l'Europa. E la verità è che se da una parte c'è una ricchezza concentrata nelle mani di un manipolo di nababbi, le masse purtroppo continuano ad essere impoverite. Se la popolazione della Repubblica Democratica del Congo potesse davvero avere dei benefici dalla ricchezza, dall'immensa ricchezza mineraria del sottosuolo, per quella popolazione, quegli abitanti sarebbero più ricchi di quelli del Canton Ticino. E invece purtroppo per un sistema, devo dire, predatorio, che spesso è violento, il caso del Kivu, del Nord Kivu è emblematico, c'è questa umanità dolente che, come dire, viene immolata sull'altare dell'egoismo umano. Per esempio nel Nord Kivu ci sono circa 160 formazioni armate, circa 20.000 uomini complessivamente, i quali seminano morte e distruzione al soldo di interessi occulti, stranieri, legati proprio allo sfruttamento delle commodity, materie prime che sono cobalto, rutilio, quindi il coltan, lega naturale di Colombo e Tantalio. Da quelle parti c'è anche molto greggio, idrocarburi, depositi di gas naturale, per non parlare delle riserve di oro. Tutto questo la dice lunga sul fatto che questo business prevale sulla dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio. Ma non c'è solo la Repubblica Centroafricana, non c'è solo la Repubblica Democratica del Congo. La situazione è instabile anche nella Repubblica Centroafricana, dove più o meno vi è uno scenario simile. Per non parlare ora delle tensioni che ci sono nel nord dell'Etiopia, particolarmente proprio nel Tigray, a seguito di una ribellione del movimento indipendentista. E poi ancora non dimentichiamo il nord della Nigeria, soprattutto lo stato del Borno, dove purtroppo Boko Haram continua a seminare morte e distruzione, e l'instabilità si riscontra anche in tutta la fascia saheliana. Quindi parliamo, e questo proprio a seguito di quella che è la contaminazione di cellule eversive di matrice jihadista. Pensiamo al Mali, pensiamo alla Mauritania, pensiamo anche al Burkina Faso. Tutto questo è sintomatico di un malessere, di un continente che non è povero, ma è davvero ricco. Ricco non solo di materie prime, ma direi anche di un patrimonio, di culture ancestrali. E in fondo le Afriche non sanno che farsene di quella carità pelosa, di quella beneficenza che a volte, come dire, con fare altezzoso certi benefattori riversano su quelle terre. Qui c'è davvero bisogno di giustizia, c'è bisogno di cambiare le regole del gioco. Bisogna capire nel perimetro del mondo villaggio globale che abbiamo un destino comune.
Senti, ma per quanto riguarda la Repubblica Democratica del Congo, com'è la situazione politica del dopo Kabila? C'è questo nuovo presidente? Dapprima avevano fatto un patto politico fra di loro, prima di Natale si è rotto. Ecco, che
continua ad esserci una forte litigiosità. La riprova sta nel fatto che il 5 febbraio scorso il presidente del Senato è stato di fatto costretto alle dimissioni. Alla prova dei fatti è stato destituito. E tutto questo è sintomatico di rivalità interne, per cui Tshisekedi, che poi di fatto è andato al potere anche con l'aiuto di Kabila, Joseph Kabila, dunque il suo predecessore, si trova effettivamente in una situazione in cui, come dire, la gestione del potere non risulta così facile. E la verità è che purtroppo la parcellizzazione degli interessi stranieri contamina fortemente le classi dirigenti congolesi, e questo fa sì che spesso, come dire, questo abbia un effetto davvero estremamente negativo su quelle che sono le cosiddette casse dello Stato. C'è da considerare che la situazione congolese, che sembrava gradualmente dopo la nomina di Tshisekedi normalizzarsi, è per certi versi precipitata nel baratro per la questione economica. Perché? Perché nel pieno della pandemia le agenzie di rating hanno ritenuto opportuno declassare le 10 migliori economie africane, tra cui quella della Repubblica Democratica del Congo. E questo è stato il verdetto di Standard & Poor's, Moody e Fitch. E queste agenzie di rating, con il loro giudizio, hanno fatto sì che i titoli obbligazionari di questi paesi fossero ridotti a carta straccia. Questo naturalmente ha fatto schizzare in alto gli interessi, ma soprattutto ha acuito a dismisura il tema debitorio, e quindi questo non fa altro che penalizzare non solo la Repubblica Democratica del Congo, ma direi l'intero scacchiere dell'Africa, in particolare dell'Africa subsahariana.
Ho l'impressione qualche volta che quest'area del Nord Kivu, fortemente instabile, fortemente anarchica, un po' faccia comodo a tanti, sia all'interno del paese sia verso l'esterno, con una missione ONU con 18.000 persone schierate che non riescono a concludere quasi nulla. Ecco, che cosa si potrebbe fare? In quale direzione si potrebbe procedere, avviare un processo per uscire da questa impasse?
La comunità internazionale deve uscire dal letargo. Questo significa che ci deve essere un rinnovato impegno da parte dell'Unione Africana, dell'Unione Europea, di tutti i partner internazionali. Sì, perché la soluzione dei temi, dei problemi congolesi, purtroppo non è solo in Congo. Sappiamo bene che c'è un forte coinvolgimento anche dei paesi limitrofi, in particolare Uganda, Ruanda, e quelle che sono le vicende soprattutto del Kivu. Ed è importante riaffermare un'iniziativa negoziale, diplomatica, che possa in una maniera o nell'altra gradualmente nel tempo portare a una soluzione. C'è da considerare anche in questi anni, per garantire l'incolumità della popolazione civile, è stata dislocata questa forza di pace, di peacekeeping, di caschi blu dell'ONU, sotto l'egida della MONUSCO. Però bisogna anche dire che purtroppo non hanno funzionato, nel senso che non sono riusciti a proteggere i civili, e questa direi è la lamentazione diffusa sia nell'ambito della società civile in senso lato, ma anche nell'ambito delle chiese cristiane. Insomma, questi caschi blu costano una barca di soldi, ma di fatto non servono a niente, e questa è una lamentazione che si leva ormai da troppi anni.
Sì. Bene, ringraziamo padre Giulio Albanese, missionario comboniano, editorialista dell'Osservatore Romano. Arrivederci e buona giornata.